Buongiorno da Davide Giacalone, collegato e prontissimo per la rassegna stampa. Eccoti.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Davide, allora stamattina si parte dalla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura voto il 25 di settembre, poi ci dirai se hai impegni. Lo spread sale a 241, Draghi resta al lavoro su PNRR e inflazione. Tra le priorità del Quirinale anche interventi per l'Ucraina e l'emergenza gas.
Allora, il voto il 25 settembre è naturalmente sicuramente vero, ci vediamo alle urne quel giorno, dovranno essere presentati i simboli elettorali fra il 12 e il 16 agosto, se non ricordo male. Quindi diciamo un'estate faticosissima per i partitanti che dovranno presentare questi simboli. Lo spread è a 240, lo spread sale e scende, saliva e scendeva anche quando al governo era saldamente Mario Draghi. Ne parleremo, vedrete che sarà uno dei tormentoni questo dello spread. Il problema dello spread è quando sale senza scendere. Ovviamente ieri è salito senza scendere, ma il raggio diciamo temporale è troppo corto. E la seconda riga del titolo del Sole 24 Ore che mi impensierisce, perché dice Draghi resta al lavoro su PNRR e inflazione. No, questo non è così. Perché? Perché il governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, non imposterà la legge di bilancio, potrà al massimo presentare l'aggiornamento del documento di economia e finanza, ma insomma quello è un ragionamento, non è un provvedimento, e soprattutto l'attuazione del PNRR non è una distribuzione di quattrini, è anche e soprattutto una realizzazione di riforme, e su quel fronte il governo è totalmente, ufficialmente impotente.
Davide, ancora dalla prima del Sole, ma troviamo questo titolo un po' ovunque. La BCE dopo 11 anni alza i tassi dello 0,50% e lancia un nuovo scudo anti-spread.
Allora, i tassi di interesse rimangono assolutamente negativi, cioè quindi molto espansivi. Banca Centrale Europea oggi pratica un tasso dello 0,50% in un'area nella quale c'è un'inflazione dell'8,6%. Anche la Sora Cesira e il Soro Augusto sanno benissimo come stanno le cose. Naturalmente sanno anche, avendo due debiti da pagare, uno per il mutuo della casa e l'altro per la macchina che hanno preso a rate, e sanno anche che il tasso di interesse che paga il cliente non è lo 0,50, quello è il tasso che pratica la banca centrale alle banche europee. Quello, il tasso di interesse che paghiamo noi quando chiediamo un prestito, è diverso ed è un po' più alto, rimane negativo oggi con questa inflazione. Il punto qual è? Il punto è che non è sempre uguale, e non è sempre uguale fra paesi, e questo è il secondo aspetto. Lo scudo varato dalla BCE è illimitato ma non incondizionato, bisogna avere i conti in regola e provvedere a far diminuire deficit e debito. I ciarlieri della politica ieri su questo non sono riusciti a proferire una parola che sia una, e invece quello è decisivo per gli interessi dell'Italia, assai di più di quanto non lo sia il deposito dei simboli elettorali entro il 12 di agosto.
L'apertura della Repubblica questa mattina, il PD, due punti, addio Conte. Letta, il segretario del PD, cerca un altro campo largo ma senza il Movimento 5 Stelle, senza Matteo Renzi. E guarda Luigi Di Maio, attenzione, e a Sala, quell'altro, non la nostra. Calenda, due punti, mai in una coalizione a Cozzaglia, anche Carlo Calenda ci raggiungerà nelle prossime ore in Non Stop News. Intanto anche Renato Brunetta lascia Forza Italia, la Carfagna ci sta pensando, Berlusconi dice riposino in pace.
Allora, rimaniamo sul Partito Democratico, se no sono troppi quelli che si stanno muovendo. Rimaniamo sul Partito Democratico. Una volta, vedete, esisteva una buona educazione nelle famiglie, che consisteva nel fatto, in quelle famiglie che funzionavano, purtroppo non tutte erano così, ma insomma ci si provava in tutte le famiglie. Papà e mamma si assumono delle responsabilità. Non è che se veniva comunque, viene uno dei figli a dire ma la mamma è stata cattiva con me, il papà dice ma non ti preoccupare, te la cambio, cioè adesso questa qua la mandiamo via, ne prendiamo un'altra di mamma al posto suo, o di papà, c'è cioè, la stessa cosa. Allora non è che il Partito Democratico può dire, dice basta, adesso con i 5 Stelle è finito. A parte il fatto che in queste ore stanno facendo le primarie assieme in Sicilia per stabilire chi è il candidato comune del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, a parte il fatto che fino a ieri mattina sostenevano di essere un'alleanza e una coalizione, e quindi tu, se fino a ieri mattina mi dicevi che quello lì era un pezzo fondamentale della coalizione per governare l'Italia, se non è che se la mattina dopo mi dici guarda che lui è un fregnone, e io dico ma invece tu sei uno acuto, sei uno tardo, perché se dovevi accorgertene prima che le cose stavano in questi termini. Ma a parte tutto questo, ma di quale Movimento 5 Stelle sta parlando il Partito Democratico? Per esempio, con Di Maio fanno un'alleanza? No, perché se con Di Maio fanno un'alleanza, allora devono dire a me non piace quella stella delle 5, ma ce ne sono altre 4, tendenzialmente ne sono anche più numerose per la verità. Le stelle sono tante, milioni di milioni a quel che sembra, la pubblicità si è fatta strada, e quindi il Partito Democratico, diciamo che da quel punto di vista, ha una linea ancora tutta da descrivere. Come si fa, come faccia un elettore oggi a preferirlo o a detestarlo, non conoscendolo, non lo so.
All'interno del Corriere, terremoto in Forza Italia, via anche Brunetta e Carfagna, reazione a catena nei ministri azzurri dopo la scelta di Gelmini, Maria Stella Gelmini, che verrà a trovarci questa mattina.
Esatto, e questo è, diciamo, sull'altro fronte, si sono accorti in diversi, il ministro Gelmini, il ministro Brunetta, il senatore Cangì, si sono accorti in diversi, insomma, il centro la Forza Italia è una forza che dipende in qualche modo dalla Lega. E basta, avere fatto cadere il governo Draghi è un tale errore che fa sì che non c'è più motivo di stare assieme. Sì, ma voi adesso ve ne siete accorti? Cioè, a voi vi era sfuggito prima che c'era questo aspetto. Ma soprattutto, è in corso una guerra. La coalizione di centrodestra si caratterizza con Fratelli d'Italia che è sulla posizione del governo Draghi, ferocemente, fortemente, giustamente atlantista, però poi non è europeista. La Lega, mi pare di capire che non è né europeista né atlantista, e Forza Italia che sarebbe a detta atlantista e europeista. E come cavolo fate a stare assieme? Cioè, voglio dire, ma il comune denominatore qual è? Prendere qualche parlamentare in più? Alla sua Cesire, al suo Augusto, tendenzialmente gliene importa zero.
E ancora gli strascichi della crisi di governo vista però dall'estero. Sono a pagina 21 della Repubblica. Dopo Draghi, via altri leader europei. Mosca ora punta alle elezioni americane. Il Cremlino sulla crisi dice nessuna interferenza, ma per la Russia è una vittoria della linea Putin. E più in alto, gli Stati Uniti ringraziano il capo del governo. Il Dipartimento di Stato americano ha colto così la notizia. Ringraziamo il Premier Draghi per la sua leadership in questo momento difficile per l'Italia e per il mondo.
Vabbè, è il ritorno della storia che abbiamo vissuto e che continuerà. Ci sono gli adoratori del Cremlino, che ci sia lo zar, che ci sia un dittatore comunista, che ci sia un nazionalista nazimistico, per loro lo stesso. Comunque, li avverto di una regolarità, puntualità, anzi di una certezza della storia. La certezza è la seguente. In Occidente sono passati decine di capi di governo e di leader politici, nel mentre al Cremlino passavano poche unità di segretari generali del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Erano molto più stabili, molto più forti. La differenza qual è? È che noi siamo cresciuti, siamo più liberi, siamo molto più ricchi, loro sono stati seppelliti dalla vergogna e sono stati seppelliti dalla storia. Capirà esattamente la stessa cosa a Putin. Per alleggerire e per non, appunto, usare solo questi toni, per la verità nei giorni scorsi diversi nostri ascoltatori, ho visto che anche adesso, in occasione delle cose che ho detto prima, si pongono un problema angoscioso, perché il nostro è un popolo generoso e che si cala nei problemi, specialmente quelli drammatici altrui, e cioè, ma i parlamentari la prendono la pensione con lo scioglimento anticipato delle Camere? Allora la risposta è la seguente: votando a settembre, la prima riunione del Parlamento sarà il 13 ottobre. Fino al 13 ottobre i parlamentari attuali sono parlamentari ufficialmente in carica. La pensione piena gli scattava a metà settembre. Che si sia scelto di aprire la crisi per avere la prima riunione una volta maturata la pensione piena è una bassezza che lascio dire ad altri. Io mi limito a pensarla.
Coincidenze? Io non credo. Andiamo sulla stampa, all'interno, siamo a pagina 26. Un altro argomento che ti appassiona molto, Davide, è concorrenza, la vittoria dei taxi, stralciata dal DDL sulle liberalizzazioni, la riforma delle auto pubbliche, accantonate le novità sull'utilizzo delle applicazioni e sulle licenze. Ci serve un riassuntino delle puntate precedenti e poi capire dove sta questa vittoria dei taxi.
Allora, le puntate precedenti sono queste. I taxi sono dei imprenditori privati, imprenditori di se stessi, che agiscono su licenza, lavorano su licenza rilasciata dall'ente locale. Queste licenze sono gratis e dovrebbero essere in qualche modo correlate al traffico e quindi al bisogno dei taxi che ci sono. Invece da molti anni le licenze non vengono rilasciate, con il risultato che quelle licenze gratis che sono state date a dei tassisti vengono vendute ad altri che vogliono fare il tassista, e questo è diventato un valore patrimoniale. Cioè, ci sono tassisti che hanno comprato anche a prezzi considerevoli, sopra i 100.000 euro, la loro licenza, e poi dicono adesso, dice, ma se mi fate la legge che ridanno le licenze gratis, a me mi danneggiate per 100.000 euro. A parte il fatto che io vorrei vedere la dichiarazione dei redditi di quelli che gliel'hanno venduta, e vorrei vedere la dichiarazione dei redditi di quelli che l'hanno comprata, perché esiste anche un'Italia che paga le tasse per la miseria e che non è che ci abbia tutta questa voglia di perdonare sempre chi evade il fisco. Quindi, ma mettiamo che sia tutto regolare, ne dubito, mettiamo che sia tutto regolare, si può stabilire un periodo transitorio per risarcire o per in qualche modo compensare chi ha pagato, non chi ha incassato, chi ha pagato. Detto ciò, invece i tassisti hanno bloccato tutto, hanno fatto gli scioperi, adesso il Parlamento ha provveduto a stralciare questo. Chi se ne frega dei cittadini, chi se ne frega del servizio, quello che è importante è la lobby dei tassisti. Allora, oggi ci sono diverse interviste di Berlusconi che dice, ma sai, è Draghi che si è impuntato, se ne è voluto andare. A loro piacerebbe avere un Draghi che cede ai tassisti, che cede ai balneari, che cede sul catasto, che però è Draghi e va fuori e dice, guardate come sono prestigioso io. Però, certo, ovviamente cedo a tutte queste schifezze che tentano di farmi fare. Non c'è stato Draghi, e secondo me ha fatto pure molto bene a non starci.
Sulle pagine dei quotidiani di oggi c'è anche l'accordo sul grano, ma ne parleremo nelle prossime ore per quanto riguarda la crisi ucraina. Davide, la rassegna stampa termina qui, torna domani 7:10, buona giornata intanto.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
L'ultima puntata prima della pausa estiva della scossa di Francesco Del Zio. Buongiorno.
Buongiorno, con questa carica di Barbara.
Oggi belle di Gianni Morandi,
sì, ma ho dato tutto per questa presentazione, Francesco. Poi non ce ne sarà più fino alle 9.
Allora, Francesco, anche per chiudere questa nostra nuova stagione, che poi insomma riprenderà a settembre, vogliamo, come tradizione della scossa, parlare di scosse positive, ecco, e in questo caso parliamo di, insomma, una questione che, non lo so, per molti è un fastidio, poi dietro c'è sempre
agli altri invece fa piacere.
No, aspetta, no, solo per dire che dietro c'è sempre gente che lavora, cioè sì, per carità, come anche molti che si infastidiscono per la pubblicità nelle cassette postali, c'è gente che lavora anche lì, secondo me. Però quando parliamo di telefonate per telemarketing, molti insomma si scocciano un po', Francesco, diciamolo, però la novità c'è e tra poco diventerà, possiamo dirlo, operativa.
Luigi, il tuo cuore è grande, tu potresti giustificare qualsiasi cosa, non solo il telemarketing, anche la politica italiana, lo so. Quindi, come dire, grazie per questa tua bontà. E qui però parliamo di un fastidio vero, si parla di telefonate moleste, di quelle telefonate che arrivano a ripetizione sui nostri cellulari da parte di operatori dell'energia, della telefonia e così via, in realtà ormai di tutti i settori. C'è una grande novità, da mercoledì prossimo, quindi come dicevi il 27 luglio, sarà possibile evitare tutto questo sui nostri cellulari. In che modo? Iscrivendo il nostro cellulare sul registro delle opposizioni. Attenzione, questo famoso registro delle opposizioni in realtà esisteva già prima, ma valeva soltanto per i numeri di telefono fissi. Da mercoledì prossimo invece varrà anche per i nostri cellulari e sarà davvero una liberazione per molti.
Eh sì, anche perché ormai molti i numeri fissi, cioè non ce l'hanno neanche più, voglio dire, il fisso in casa. Quindi figurati. Però concretamente spiegaci un po', mini tutorial, come facciamo per attivare, diciamo così, questo servizio e iscriverci a questo registro?
Da mercoledì prossimo il punto di riferimento fondamentale è il sito del registro, registrodelleopposizioni.it. basta andare sul sito, gratuitamente si indica il proprio numero di cellulare con le proprie generalità. Da quel momento, entro 15 giorni, quindi non dovranno passare più di 15 giorni, fino al momento in cui nessun operatore telefonico di telemarketing potrà chiamarci. Questo prevede il regolamento e naturalmente si spera che sia effettivo. In realtà si può fare l'iscrizione del proprio cellulare in tanti modi possibili, esiste anche un numero verde, si può fare via mail, si può fare via fax, però ripeto, per comodità di tutti, il punto di riferimento è il sito registrodelleopposizioni.it.
La nostra boomer Barbara Sala sta provando in diretta a farlo e ancora però non siamo al 26. No, infatti...
Oggi facciamo servizio pubblico, proprio letteralmente.
Assolutamente. No, allora per il momento sono su questa schermata con molte parole scritte anche in piccolino e quindi bisogna ingrandire, colleghi boomers, ingrandite. E, sì, bisogna
sai che basta
leggere
zoomare,
bene.
Sì, con due dita puoi ingrandire. Comunque in ogni caso al di là
però
delle...
bisogna aspettare sempre mercoledì esatto. Prossimo, sì. Lo diciamo per correttezza.
No, infatti non puoi fare niente al momento, però ecco. Ci sono tante indicazioni, voglio dire, di quello che potremo e dovremo fare dal 27 in poi.
Oh, tra l'altro Francesco, noi lo dicevamo, anzi lo dicevo in apertura con un sorriso, però in realtà per quanto è vero ci siano persone che non si comportano benissimo e per molti possa essere un fastidio, un mercato dietro a questo telemarketing, dietro a queste telefonate che riceviamo per proporci offerte di qualsiasi tipo, c'è, ed è un mercato che nel nostro paese comunque qualche cosa vale, o no?
Sì, vale molto in realtà, hai ragione, al di là delle battute. Si calcola addirittura che siano 120.000, pensate, 120.000 gli operatori che quotidianamente operano attraverso il telemarketing. E quindi quando ci chiamano e siamo infastiditi tutti, io mi scriverò subito mercoledì al registro, in realtà pensiamo, come dici tu anche, che ci sono 120.000 persone che lavorano ogni giorno in questo modo, per un fatturato che si aggira intorno ai 4 miliardi di euro complessivi, quindi parliamo comunque di un pezzo di servizi, in questo caso del nostro paese, importante, ma che va regolamentato tutelando la privacy di noi tutti. E quindi la grande novità del registro delle opposizioni aperto ai cellulari è secondo me un bel bilanciamento tra esigenze commerciali ed esigenze della privacy, finalmente.
Sì, che poi io non lo so, ma io non ho mai aderito a niente. Tutte le volte che mi hanno chiamato, io lo so che ci sono delle persone che lavorano dall'altra parte, però francamente se non mi interessa la cosa che mi stanno proponendo, ciao, grazie, arrivederci, no?
Sì, infatti, basta dirlo in maniera sempre carina, rispondendo grazie della telefonata, non mi interessa, buona giornata.
Voi avete mai comprato qualche cosa? Avete mai aderito a qualche promozione che vi riservavano?
Se il mercato esiste ancora, è ancora in piedi, evidentemente, Francesco, lì che qualcuno...
Sì, sapete qual è il problema? È la serialità. Mm. Sì. Se io rinuncio una volta, declino una volta, anche nella maniera più gentile possibile, è molto facile che io sia richiamato dallo stesso operatore per conto della stessa azienda. Mm-hmm. E questo francamente disturba tutti.
È uno degli aspetti, insomma,
lo sento
che...
carico del zio su sta roba.
Il tempo è prezioso.
Già,
Francesco,
allora, come detto, la scossa si ferma ma solamente per l'estate, l'appuntamento è a settembre e questa è stata un'altra stagione di scosse positive che tra l'altro sono tutte disponibili su RTL 102.5 Play in podcast. Francesco, buona estate, grazie.
Ma sono disponibili anche le presentazioni di Barbara?
Assolutamente sì, soprattutto. Sì. Ciao
buona
Francesco.
Scossa a tutti, buona estate, ciao.
Come ogni venerdì c'è Roberto Arditti che ci raggiunge. Roberto, come stai?
Siamo pronti per la campagna elettorale?
Ma sì, dobbiamo più che altro
siamo
chiederlo
sempre stati,
a loro e che saranno lì sotto l'ombrellone con il quello che gli vende il cocco e il cocomero e loro saranno lì a pensare magari ai simboli dei partiti.
Oh, possiamo partire da una domanda, Roberto, siccome se ne parla tanto, perché la campagna elettorale non si può fare in estate e le elezioni non si possono fare in autunno?
Ma non è vero, le elezioni si possono fare in autunno e la campagna elettorale si può fare in estate. È semplicemente la prima volta che succede nella storia italiana, però diciamo così, non è una tragedia. Anzi, se vogliamo, rispetto a certe scadenze politiche complicate, il fatto di utilizzare il mese di agosto, come accade questa volta, in qualche modo accorcia i tempi di tutto. Questa domanda è importante perché io non appartengo minimamente a quelli che pensano che votare in autunno rappresenti una tragedia. Non credo minimamente agli scenari apocalittici secondo i quali votando il 25 di settembre non si possono fare cose importantissime tipo la legge di bilancio che tradizionalmente si approva in autunno. Certo, ci sarà poi un po' da correre in Parlamento lavorando, che per la verità correre lavorando è quello che fanno gli italiani tutti i giorni, quindi non vedo una grande eccezionalità nella cosa, e però si può tranquillamente votare in autunno, tant'è vero che, non so, in Israele, dove c'è appena stata l'ennesima crisi politica, si stanno programmando elezioni in autunno e moltissimi paesi hanno le elezioni in quella fase dell'anno. Ricordo a tutti che gli Stati Uniti votano forse da sempre, ma magari sbaglio, ma certamente da tempo infinito, sia per le elezioni presidenziali che per quelle di rinnovo di Senato e Camera, le cosiddette elezioni mid-term, che si svolgeranno tra l'altro proprio quest'anno nel mese di novembre. Insomma, in autunno si può votare come?
E che ci fanno passare un'estate pesante, Roberto, sotto l'ombrellone.
Cioè, no, parliamo... è quello che volevano un po' tutti.
Appunto, volevamo parlare di Dybala al limite sotto l'ombrellone, invece qui ci sarà tutto il valzer dei partiti, anche perché qui adesso è successo qualche cosa, ad esempio all'interno di Forza Italia.
A questo non c'è dubbio, e la fine tutto sommato traumatica del governo Draghi sta aprendo ferite varie. Prima ferita, l'alleanza PD 5 Stelle, anche per le parole esplicite del segretario Enrico Letta, diciamo è giunta al capolinea. Ricordo che è giunta al capolinea un'alleanza PD 5 Stelle mentre in Sicilia PD e 5 Stelle hanno in corso le primarie per scegliere il candidato alla presidenza della regione. Seconda ferita, sul lato destro dello schieramento c'è tutta la parte moderata di Forza Italia che ritiene questo esito, cioè la decisione di Forza Italia e della Lega sostanzialmente di non condividere l'agenda Draghi, quella ultima proposta al Senato, un errore, e non a caso tre ministri su tre di Forza Italia usano parole molto dure su questo. Sono chiarimenti politici che in qualche modo sono anche salutari. Adesso io non voglio guardare per definizione il bicchiere mezzo pieno, però se Brunetta, Gelmini e Carfagna pongono a Berlusconi un tema di qual è la vera anima di Forza Italia, e viva Dio, questa è politica. Se loro non sono d'accordo sul rapporto stretto, evidentemente stretto, che Berlusconi ha scelto di tenere con Salvini, che è una scelta politica del tutto legittima, sia chiaro, beh, insomma, il fatto che loro non sono d'accordo è un elemento di chiarezza politica. Berlusconi va per la sua strada e loro ne troveranno un'altra. Tutto questo, diciamo, alla fine della legislatura più pazza del mondo. Ricordo a chi ne avesse perso la memoria che in questa legislatura abbiamo avuto tre governi, tre, ognuno dei quali con una maggioranza diversa, e nessuna di queste maggioranze era stata proposta agli italiani alle elezioni del 2018, che avevano votato pensando ad altri schemi. Secondo, prendete la tabellina dei cambi di gruppo parlamentare di questa legislatura e hanno raggiunto dei cambi di casacca, diciamo, e hanno raggiunto numeri mai verificatisi nella storia della Repubblica. Insomma, alla fine della legislatura più pazza del mondo si fanno anche un po' di conti politici. Se pensiamo che Luigi Di Maio, che è stato insieme a Beppe Grillo il volto più importante del Movimento 5 Stelle e la figura più importante del Movimento 5 Stelle per anni, oggi se ne va dicendo la mia avventura politica continua da un'altra parte, insomma, vediamo come si stanno regolando un sacco di conti. Poi ci penseranno gli elettori a decidere chi ha, diciamo così, benzina per camminare e chi invece di voti ce n'ha pochi o nessuno.
Ecco, a proposito di questo, siccome abbiamo ancora un minuto e mezzo, rapidamente andiamo al 26 di settembre, cioè al giorno dopo, a leggere i giornali e a rivedere qualche sondaggio che negli ultimi giorni è un po' tornato. Insomma, sarebbe da dire che il centrodestra vincerà le elezioni e che probabilmente Giorgia Meloni potrebbe essere la prossima Presidente del Consiglio, visti i numeri appunto che ha dai sondaggi. Secondo te è l'unica opzione possibile o possiamo aspettarci ancora di tutto?
È sicuramente l'opzione più probabile. Il centrodestra ha vinto le elezioni l'ultima volta nel 2008, ha governato per 3 anni, poi nel 2011 il governo Berlusconi, in un contesto molto difficile dal punto di vista internazionale, diciamo così, mollò il colpo e si concluse la legislatura con Mario Monti a Palazzo Chigi. Allora, nelle due legislature successive l'Italia ha avuto risultati elettorali un po' pasticciati, ma alla fine anche in questa legislatura, tranne il primo anno, governi imperniati sul ruolo centrale del Partito Democratico. Allora, il centrodestra italiano ha sulla carta tutti i numeri per tornare a vincere, ha una forza elettorale consistente, lo dimostra il numero delle regioni che governa, dovrà misurarsi quindi con elevata probabilità con la difficile arte del governare, sapendo che non gli capita da molto tempo. E su questo tutti i dirigenti politici, a cominciare da Giorgia Meloni, che oggi è nettamente alla guida della forza politica più forte, su questo tema devono confrontarsi, perché il mondo dal 2008 oggi è molto cambiato. E ricordo in conclusione che tutte le volte che il centrodestra ha governato nella Seconda Repubblica lo ha fatto con Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, opzione che oggi non è realisticamente in campo, ma che è tutt'altro che un dettaglio.
Torneremo nel corso della mattinata ad occuparci di politica, del governo, delle prossime elezioni. Lo faremo subito in apertura della nostra terza ora insieme con Carlo Calenda, leader di Azione, e poi più tardi con Maria Stella Gelmini, che dopo il voto in Senato ha deciso di lasciare Forza Italia. Roberto Arditi, grazie per questa chiacchierata, ci ritroviamo venerdì prossimo, buona giornata.
Molto
e buon lavoro.
Bene, buon fine settimana a tutti, pronti con matita e scheda elettorale.
Grazie Roberto.
Entriamo veramente nel cuore delle tematiche politiche, lo abbiamo detto, si andrà al voto il 25 di settembre.
E ci colleghiamo con la capitale perché ci ha raggiunto al telefono Carlo Calenda di Azione. Calenda, buongiorno,
buongiorno.
Bentornato.
Buongiorno.
Allora, la prima domanda che le faccio è questa, come dice Enrico Letta, si è fatto davvero di tutto, almeno tutto il possibile per evitare che finisse così?
Ma non glielo so dire, guardi, so che quello che è successo è che Enrico Letta si è tenuto stretto e abbracciato il Movimento 5 Stelle, che è stata la causa della caduta di Draghi, tanto quanto Forza Italia si è tenuta abbracciata alla Lega, che per altri versi l'ha minata. Credo che sia uno spettacolo indegno dato dalla classe dirigente politica, che si somma a quello già visto durante l'elezione del Presidente della Repubblica. Siamo alla fine di un sistema politico, credo.
Ma quello a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane e prettamente insomma negli ultimi giorni è davvero tutta responsabilità del Movimento 5 Stelle?
No, e guardi, è una responsabilità che si coglie dal discorso di Draghi, esattamente condivisa tra Lega e Forza Italia, che ormai è dentro la Lega di fatto, e Movimento 5 Stelle, cioè populismi di destra e di sinistra che di fronte a cose serie dicono di no. Le faccio un esempio perché è quello che ha usato il Premier, ma l'avevo usato io nei giorni precedenti. Lui va in Algeria per prendere il gas che ci serve per l'inverno, tutti i partiti dal PD, la Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle manifestano a Piombino contro il rigassificatore che serve ad accogliere quel gas. Questo è l'esempio più plastico della differenza vera che c'è oggi, che non è tra destra e sinistra, ma tra serietà nel fare le cose e presa in giro degli elettori. E siccome non si poteva chiedere a Draghi, cioè si potevano chiedere tante cose a Draghi, ma non di fare il cialtrone, perché l'abbiamo chiamato noi, non si è imposto lui, e lui giustamente ha detto: ragazzi, se volete fare le cose serie, bene, se no, ciao, arrivederci, grazie.
Poco fa ricordavamo con Roberto Arditi, insomma, facevamo un po' un bilancio di questa legislatura, sicuramente fuori dal comune, che insomma si avvia alla sua conclusione, e il fatto che sia stata così pazza, staremo a vedere la prossima come sarà, è colpa o responsabilità totalmente di una legge elettorale che va assolutamente cambiata? Sappiamo insomma che l'intenzione è quella in realtà già da un po' di tempo, o c'è anche altro? C'è una classe politica che, come dice
altro,
lei, non va?
No, guardi, c'è anche altro. Io rivendico il fatto di, in questa legislatura più pazza del mondo, di non aver mai fatto alleanze politiche con populisti di vario genere. C'è anche la mancanza di spina dorsale del Partito Democratico e di Forza Italia, che sono l'area socialdemocratica e popolare, per portare il paese su un'agenda seria, no? Quello che hanno fatto, si sono totalmente sottomessi. Io ricordo che pochi giorni fa, come adesso dicono c'è solo Draghi, dicevano c'è solo Conte. Ricordo che nel giro di un'estate cambiarono idea tra i 5 Stelle sono come i fascisti, viva i 5 Stelle. Cioè, noi abbiamo visto le scene più pazze del mondo, la Lega che si è alleata con i 5 Stelle dicendo fuori dall'euro, poi dopo due giorni hanno cambiato idea. Cioè, in tutto questo quello che manca è serietà e coerenza in modo totale, assoluto. E allora, sa, poi alla fine la politica, se uno fa politica, il senso è di fare qualcosa che al paese manca. Per questo noi con Azione abbiamo fatto sempre un percorso molto netto e molto diverso.
Ecco, Calenda parlava di queste scene pazze che vanno contestualizzate in questi quasi 3 anni di pandemia, e in Italia sono saltati 2 governi. L'estero come ci guarda? Gli altri paesi cosa pensano di noi?
Ma pensano che siamo un paese del tutto inaffidabile, dove ogni elezione votiamo un nuovo candidato che va di moda, no? Prima i 5 Stelle, poi Salvini, adesso andrà di moda la Meloni, che hanno un dato, al prescindere dal giudizio personale, brave persone, non brave persone, capaci a prendere i voti o non capaci a prendere i voti, che non hanno mai gestito niente. E il risultato di mettere a gestire un governo, che è una cosa molto complicata, persone che nella vita reale non hanno mai fatto niente, gestito nulla, è il disastro. Perché questo è evidente, se noi ereditassimo domani un bar da una nostra zia lontana e dovessimo fare un colloquio per affidarlo, cercheremo persone che hanno esperienza nella gestione del bar e che ci spiegano come vogliono gestire quel bar. Ma non sceglieremo qualcuno che non ha nessuna esperienza di lavoro e che ci dice io farò un bar più grande di McDonald's, perché lo prenderemo per pazzo. Invece qui noi nella politica smettiamo di ragionare in modo razionale e votiamo gente che non ha nessuna esperienza e che ci dice però io leverò le tasse. Adesso Berlusconi esce col nuovo programma avveniristico a 107 anni e lì dirà via le tasse sulla casa, vogliamo bene alla mamma, via le tasse su tutto, ma sappiamo già che sono stupidaggini. E allora dovremmo solo far questo, cioè cercare di utilizzare lo stesso ragionamento che usiamo sulle cose che sentiamo nostre, sullo Stato, perché anche lo Stato è nostro.
Allora Calenda, a proposito di voto, abbiamo ancora un minuto e mezzo, staremo a vedere, insomma la campagna elettorale possiamo dire che è già iniziata, forse non è mai finita, vedremo anche quali saranno le proposte di azione fino a settembre. Lei, insomma, chiaramente facciamo previsioni, insomma, che possono essere realistiche o meno, lei che risultato si aspetta il 25 settembre?
Guardi, no, io mi aspetto un risultato molto simile a quello che abbiamo fatto a Roma, dove andando da soli, indipendenti, parlando in modo serio agli elettori, a prescindere fossero di destra, di centrodestra o di centrosinistra, alla fine abbiamo preso il 20%. Io penso che c'è uno spazio nel paese che proprio si è rotto, che dice io non ce la faccio più di votare gente che poi non riesce a governare perché prende i voti solo in campagna elettorale. Credo che questo sia lo spazio che c'è nel paese, poi quanto di questo spazio riusciremo a prendere non glielo so dire, dipende dai cittadini. Noi possiamo solo fare la politica come gli italiani l'hanno sempre chiesta in teoria, poi sta a loro decidere se votarla o no.
Le chiedo un sì o un no. Tra poco ospiteremo Maria Stella Gelmini, uscita da Forza Italia, insieme a Brunetta, insieme al senatore Cangini, la Carfagna ci sta pensando. Se ci fosse una mega coalizione di centro, voi rimarreste indipendenti o magari ci fareste un pensierino?
Ma non ci sarà nessuna mega coalizione di centro. Gli unici che stanno facendo un'operazione distinta dai due poli siamo noi, con Più Europa da sempre. Chi vuole venire a contribuire, porte aperte, purché sia una persona per bene, di qualità. Ma non ci saranno altre operazioni, vedrà che alla fine ci saranno solamente tre poli, noi, la sinistra e la destra.
In bocca al lupo e buona estate a Carlo Calenda, leader di Azione, ci sentiamo presto.
Grazie.
Ancora la crisi di governo, che ormai potremmo dire in realtà si è risolta con lo scioglimento delle Camere. Ci ha raggiunto al telefono il giornalista Pierluigi Battista di Huffington Post. Battista, buongiorno intanto.
Buongiorno a voi.
Allora, una domanda che abbiamo forse in un certo senso fatto a Carlo Calenda poco fa. Secondo lei, nelle parole di Giuseppe Conte, che dice noi abbiamo posto dei punti di merito al Premier Draghi ma lui non ci ha risposto, c'è del vero oppure no? Oppure serviva un pretesto?
Ma lui voleva rompere palesemente, insomma, voglio dire, non è che se io dico io adesso sto con te, se tu accetti 97 punti delle cose che noi gli diciamo è un modo irricevibile, no? E oltretutto dici questa cosa non dando la fiducia al governo di cui fai parte, questo è il punto, non è i 9 punti, no? E quindi diciamo che si andasse alla rottura era abbastanza evidente. Poi successo quello che è successo, ma oramai credo che questo è un capitolo che va archiviato, no? Cioè siamo ben oltre. Noi abbiamo 20 giorni, 25 giorni al massimo, per cui tutto deve essere deciso, le alleanze, le liste, le firme per la raccolta delle nuove liste che non stanno in Parlamento, cioè oramai è inutile stare lì a discutere chi è stato, chi non è stato, cosa è successo. È successo, si va alle elezioni il 25 settembre, un dato assolutamente clamoroso nella storia d'Italia, basta, no? Non, io credo che ne vedremo talmente delle belle e delle brutte, di litigi sulla composizione delle liste, se le alleanze, ancora non si sa a 15 giorni dalla chiusura delle liste, a 20 giorni quali saranno le alleanze in questo paese. No, cioè, è una cosa enorme.
Anche quindi, perché, Battista, adesso, mi permetta, c'è stato, veramente un terremoto. Cioè, ieri, ad esempio, quello che è successo in Forza Italia, ma probabilmente ma nessuno se l'è. No,
guardi, sinceramente non voglio dire, però Forza Italia si chiama Berlusconi. Fuori di Berlusconi, diciamo, portano, non so, 0,1-0,2% dei voti. Non mi pare che sia un terremoto che ci sono, non mi sembra, non è questo il punto, ripeto, non è questo il punto. Il punto è che, diciamo, oramai si va a una coalizione di centrodestra che è abbastanza, che però è molto, con molte rivalità e tensioni al proprio interno, di leadership, di linea politica, di tutto. Poi dall'altra parte c'hai un giro di 15 giorni che è sbriciolata una prospettiva chiamata campo largo, e quindi adesso si tratta di vedere con questa legge elettorale come si fa, insomma, ad affrontarla senza un minimo di alleanze, no? E quindi, ripeto, oramai questo attardarsi su chi è stato non mi pare che sia un esercizio molto utile, ecco. Sinceramente, vedrete i prossimi 20 giorni quanti argomenti avremo per parlare, insomma.
Ecco, a proposito di questo campo largo, siccome su alcuni quotidiani stamattina si dice Enrico Letta, insomma, chiusa l'esperienza con i 5 Stelle, cerca qualcun altro per fare questo benedetto campo largo. E chi ci è rimasto, però?
Allora, se usciamo dal politichese, delle formulette, il campo largo, eccetera, eccetera, è questo. Ci sono delle alleanze possibili in un sistema in cui comunque c'è una parte maggioritaria, uninominale, addirittura i collegi uninominali? Questo è il punto. Il campo largo, poi possiamo chiamarlo il mare aperto, campo largo, campo stretto, ma ci sono delle alleanze possibili. Ora, mi pare di capire che se si chiude, ma non è detto, guardate che non è detto, Letta ha detto, voglio vedere se tutti nel PD sono d'accordo su questo, che non si faccia l'alleanza, magari quella che chiameranno un'alleanza tattica e non strategica. Cioè, il caso italiano è pieno di queste formule, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, no? Cioè, come all'ultimo si cerca di trovare degli escamotaggi e così via. Si tratta di vedere se si trovano delle alleanze. Ora, onestamente, un conto era con i 5 Stelle, sia pure in caduta libera, ma insomma, se no ci sono queste formazioni nuove, chiamiamole centriste, liberali, che, insomma, oppure l'EU, ma diciamo così, sono, un tempo si chiamavano cespugli, no? Quelli attorno a un partito che, insomma, diciamo accreditato del 20%, 22%, quello che sarà, e poi il resto. Quindi ripeto, non è dato per scontato. Io inviterei le persone a dire: beh, ma quello ha detto che non conta nulla. Fino a due giorni prima le 5 Stelle e PD si odiavano e si detestavano, e poi a un certo punto hanno fatto il governo insieme pur di mandare a casa Salvini. Faccio per dire, no? Guardate gli ultimi giorni, le traiettorie, cose strane e così via, per cui non è affatto detto. Conte ha detto una cosa, Letta ha detto una cosa, voglio vedere se tutti nel partito che hanno puntato sull'alleanza con i 5 Stelle sono d'accordo su questo punto qui, e lo dovranno decidere in poche ore, non tra 20 giorni,
sì.
In pochissime ore.
Va bene, questa è la situazione, insomma. Grazie al nostro ospite, il giornalista Pierluigi Battista, Huffington Post, per leggerlo. Buona giornata, buona estate, grazie.
Arrivederci, grazie.
Diamo il buongiorno al ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini. Ministro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie per averci raggiunto. Allora, la prima domanda inevitabilmente è legata alla sua scelta di lasciare Forza Italia dopo il voto in Senato. Ci spiega le sue ragioni?
Sicuramente la crisi di governo è stata innescata da Conte e dal Movimento 5 Stelle, ma mai avrei potuto immaginare che Forza Italia e Lega si mettessero sullo stesso livello del 5 Stelle nel determinare, in una stagione così difficile per il Paese, la caduta del governo Draghi. È stato un gesto di assoluta irresponsabilità da cui non ho potuto far altro che prendere le distanze, e proprio per questa ragione dopo tanti anni di militanza ho deciso di lasciare Forza Italia. Capisco l'ansia di inseguire Salvini, che a sua volta ha l'ansia di inseguire la Meloni, ma bisognava avere il coraggio di mettere al primo posto il bene del paese, dicendo no una volta per tutte al sovranismo e al populismo. Questo non è accaduto, Forza Italia ha fatto una scelta diversa e io non ho potuto far altro che lasciare il partito.
Ma facendo un passo indietro, ministro, perché Forza Italia non ha votato la fiducia a Draghi?
Francamente fatico a comprenderne le ragioni. Siamo in una situazione che è sotto gli occhi di tutti, a parte l'attacco della Federazione Russa all'Ucraina, abbiamo una crisi energetica con la quale fare i conti, un'inflazione galoppante, le famiglie e le imprese sono in grave difficoltà. Abbiamo anche l'emergenza siccità. Di fronte a questa situazione io credo che interrompere il lavoro che Mario Draghi stava facendo insieme ai suoi ministri e al governo è un qualcosa che significa voltare le spalle al paese, ed è una scelta che io non solo non condivido ma ritengo molto grave, e penso di non essere isolata in questa posizione, perché ricevo attestati non solo di stima e di condivisione della mia scelta, ma di profonda preoccupazione per quello che può accadere da parte di imprenditori, da parte dei ceti produttivi, da parte di professionisti, partite IVA, che temono per il futuro del paese. E quindi mi pare che insomma sia stata una scelta di cui gli attori si devono assumere le loro responsabilità.
Ministro, sono passate poche ore, è vero, però come vede il suo futuro politico adesso? Noi prima parlavamo di elezioni, ci sarà veramente poco tempo prima delle urne. Quale pensa che sia o che possa essere la sua casa politica adesso?
Ma guardi, valuterò cosa fare, sicuramente ho bisogno di un momento di riflessione. Ho preso una decisione per me molto difficile, quella di lasciare Forza Italia, e non l'ho fatto sicuramente pensando al mio futuro, perché se, come dire, non avessi... Se mi fossi preoccupata del mio futuro, certamente un seggio sicuro in Forza Italia ce l'avevo, ma in questo momento le etichette politiche mi interessano poco. So però che esiste un'area moderata, liberale, riformista, che magari in passato votava Forza Italia e che oggi non riesce più a riconoscersi in questo partito, e quindi mi piacerebbe poter dare una mano in questa direzione. Però, ripeto, in questo momento... prevale in me il desiderio insomma di prendermi un attimo di riflessione e valutare poi cosa fare del futuro. In questo momento penso però che la mia scelta fosse ineludibile, e d'altronde anche altri colleghi come Renato Brunetta e forse anche Mara Carfagna stanno, come dire, assumendo le stesse decisioni, a significare che non è un qualcosa di personale, ma sono decisioni difficili assunte sulla base di scelte che il partito ha fatto nella direzione sbagliata.
Ma proprio perché Renato Brunetta ne è uscito, anche il senatore Cangini, la Carfagna ha detto che insomma deve un attimino pensarci, non ipotizza magari in un futuro una formazione con questi altri esuli di Forza Italia?
Ma guardi, in questo momento non ci sto pensando. Vedo sicuramente un moto di indignazione anche tra gli elettori di centrodestra, e sicuramente la campagna elettorale metterà tutti di fronte alle proprie responsabilità. Quello che secondo me sul quale bisogna fare i conti è l'agenda Draghi, è l'agenda europea, sono le questioni che restano sospese e che rischiano di essere buttate al macero, perché voglio ricordare che se anche si è aperta una crisi in piena estate, le scadenze del PNRR non vengono posticipate, cioè gli investimenti, le risorse che l'Europa mette a disposizione, le riforme da fare hanno comunque le stesse scadenze di prima. E quindi credo che la politica, più che pensare alle sigle, alle etichette, alle collocazioni, alle geografie, debba interrogarsi in maniera molto netta se portare avanti le proposte, i programmi che Draghi stava conducendo, oppure abbandonarli. E credo che la scelta sia esattamente tra questi due fronti.
Questo lo sapremo probabilmente il 26 di settembre, forse anche dopo. Il risultato, chiaramente noi non lo possiamo prevedere, guardiamo qualche sondaggio, è chiaro, vede comunque la coalizione centrodestra, che si è ribadito essere molto unita, l'hanno detto tutti quanti i leader, in vantaggio, e quindi forse anche Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Lei la vede come possibile questa opzione?
Beh, Sicuramente oggi Giorgia Meloni è leader del partito che ha i maggiori consensi all'interno della coalizione di destra. È chiaro che mi preoccupa, pur avendo stima per Giorgia Meloni, come dire, quale può essere il programma di un Presidente del Consiglio che ad oggi non ha votato il PNRR in Parlamento e che anche sul fronte dell'Europa ha posizioni molto distanti, perché c'è stato un tempo in cui l'Europa era l'Europa dei burocrati, dopodiché abbiamo visto che con il Covid l'Europa è stata decisiva nel salvare i paesi, nel fare il piano di vaccinazioni, così come è decisiva oggi nel concedere all'Italia 200 miliardi di euro. Quindi credo che la coalizione di destra sommi comunque molte contraddizioni e saranno gli elettori a decidere. Ripeto, confermo stima personale nei confronti di Giorgia Meloni, ma preoccupazione per quelli che sono i suoi programmi politici, molto distanti dall'Europa e molto distanti anche dall'agenda Draghi. D'altronde lei dall'inizio di questo governo evocava le elezioni e alla fine Lega e Forza Italia l'hanno seguita sulle elezioni. Il peccato è che è rimasto in sospeso, interrotto un percorso, un programma di riforme, di investimenti, di progetti per il paese che sono assolutamente urgenti e indispensabili per agganciare stabilmente crescita e sviluppo. Senza riforme, solo con i bonus, senza investimenti sulle grandi infrastrutture, sull'energia, sulla transizione ecologica, questo paese è destinato alla decrescita, non alla crescita e allo sviluppo. Quindi credo che su questo si debba fare chiarezza a partire dal rigassificatore di Piombino, perché sì, la prima emergenza che abbiamo detto, è quella energetica. Quel rigassificatore lì deve vedere non solo il sostegno del Presidente della Regione, ma anche il sostegno del Sindaco di Piombino, perché se non mettiamo quel rigassificatore siamo in emergenza energetica, vuol dire che dobbiamo razionalizzare l'energia.
Chiarissimo Ministro, un in bocca al lupo insomma per il suo futuro, staremo a vedere, sicuramente torneremo a sentirci. Intanto buona estate, grazie al Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini.
A presto. Buona giornata.
Noi ci risentiamo, se tutto va bene, domani alle 6. Grazie a Pio Ingegno, grazie a Gigi Cutri, grazie a Pier Vincenzo Vitiello in regia, Max Vigiani in redazione, grazie Barbara.
Grazie anche a Luigi Santarelli, arriva la famiglia, divertitevi, noi puntuali, domani vi aspettiamo in Non Stop News, qui su RTL 102.5 alle 6.
Ciao!